redigio.it e la storia continua. E così, tanto per non sapere né leggere né scrivere, siamo arrivati al 2 maggio del 2024, giovedì, settembre. La settimana è la 18, la 123. Quello che vi sto raccontando sono tutte storie che ho registrato molto prima, perché sono in anticipo, perché sono storie che non hanno a che vedere con la realtà del giorno. Ma io mi occupo di storia, perché e allora la storia continua. Anche se sono storie raccontate tanto tempo fa, sono ottime, interessanti e non cambiano di niente anche fra qualche anno e anche di più. E, ad esempio, ma che cosa ha a che vedere il ferro con le fave e le parole in dialetto? Ebbene, fa parte della rubrica Cosa ascoltare oggi. Poi anche un giro per le porte. Sappiamo che è già una puntata, già la 15ª, e delle notti da Holligans per la compagnia della Teppa. E con questo concludo la giornata. Buon ascolto. In giro per le porte. Quando era a riposo, camminava pendendo a sinistra come se avesse il borsone a tracolla. Nell'estate d'estate scioglieva la stanchezza accumulata nel continuo andare e mettendo a mollo i piedi nell'acqua che veniva riscaldata in un catino esposto alla ringhiera assolata. La sua smisurata passione per i fiori seminati e raccolti in alte cassette a muro recava qualche conforto alla vitaccia grama. Andava di rado all'osteria per evitare le discussioni. Quelli che lavoravano sotto il comune o alle dipendenze dello Stato venivano tollerati perché non mettessero in bella mostra il loro privilegio di pianta stabile, lavoro assicurato. Se sgarravano, saltavano fuori le massime: voi altri tranvier, sì, il mantrogun o giù di lì. I portaletter e i borlacat, dazieri, si nobadin in lumelin. E via di questo passo, senza trascurare ferrovieri anche loro coinvolti nel discorso. Si pensi che in via Faraday, una laterale di Ludovico il Moro, esiste una casa costruita nel 1910, alla quale hanno affibbiato il nome di K di Portaletter, appunto per il tipo e la professione degli inquilini. E patetica la tua figura, Giovanna Matta, che non eri per niente pazza, forse un poco stramba, ed inventavi storie a non finire. Tra una decina e l'altra del rosario le raccontavi ai bambini terrorizzati dal buio delle cantine usate come rifugio antiaereo. E la specialità tua era la varietà di battute comiche e maliziose che uscivano dalla bocca, si fa per dire, dalla balbuziente erba peteghina. Ogni sabato sta per arrampicarsi su per le scale la famiglia della Fiora, meta la loro stanza. Una sequenza scenica. La moglie scendeva al tranì per raggiungere il marito. Ricordiamo che per tranì si intendono quelle osterie di te alla mescita dei vini pugliesi, donde il nome Trani. Visto il marito allegrotto, si lasciava tentare da alcune staffette di squinzano o giù di lì, dimenticando in breve lo scopo della sua visita. I figli maschi erano tre, e non vedendo arrivare i genitori, si preoccupavano a turno di rintracciarli. Chiaramente ad uno e a uno facevano la stessa fine. Ed ecco allora che, buttati fuori dal locale, si formava la malsicura cordata. A tempo di record, un'oretta buona per conquistare il quarto piano. Nel D, che era di turno per il riposo settimanale, i giovanotti e le signorine assediavano il Battista, cameriere in prima al Carminati. Ritrovo noto in Piazza del Duomo con la vista su Piazza Mercanti per saper ben bene come andavano le cose in un sit de notte a loro inaccessibile. Lui ricamava e arrotondava in abbondanza tirando fuori, oltre ai fatterelli piccanti, cifre quasi astronomiche che la gente spendeva nelle raffinate baldorie. Indi chiamava in causa la Lina, nel secondo piano, donna che poteva confermare, essendo serva in casa di ricchi signori, e di quei signori confidente del signorino maggiore. Alla prossima puntata. Notti da Hooligans con la compagnia della Teppa. Non sarà un primato di cui andare orgogliosi, ma Milano ha anticipato di ben 170 anni gli scatenati che approfittano degli appuntamenti sportivi per manifestare la loro violenza. È evidente che per la nostra nostrana compagnia della Teppa, poco meno di due secoli fa, altri erano i motivi per inventare Cagnara e spedizioni punitive. Le partite di calcio a quel tempo non potevano certo essere un pretesto. Tuttavia si possono riscontrare due elementi in comune tra gli hooligans di oggi e i teppisti milanesi di ieri: la violenza gratuita e la predilezione per le osterie e le sbronze colossali. Ma anzitutto, perché Teppa? C'è chi ha fatto derivare la parola dal croato teppis, che vuol dire violento. Altri, sembra con più valida ragione, hanno osservato che Teppa in dialetto milanese significa muschio. E poiché la compagnia usava spesso ritrovarsi di notte all'aperto su una scarpata del castello ricoperta di muschio, sarebbe quella l'esatta origine dell'appellativo. Non basta. Distintivo dei teppisti era un cappello di feltro di colore variabile, ma dal pelo a riccio, lungo e sollevato e scomposto, come spiega Giovanni Rovani nei suoi 100 anni, proprio come il muschio. Ecco dunque un altro solido argomento per spiegare quel nome. La compagnia della Teppa teneva il suo quartier generale all'osteria e sovente traslocava. Dall'osteria del Galletto a quella del Monte Tabor, era aperta a Porta Romana, frequentata dagli aristocratici, dal viceré Raniere e consorte, alla Villa Simonetta. Non andiamole a cercare, sono tutte scomparse. I suoi componenti non erano malavitosi di professione, bensì figli di buone famiglie borghesi, nobili, artisti, lo scrittore, lo scultore Pompeo Marchesi, per esempio, giovanotti scapestrati dagli ideali infranti che uscivano dal terremoto provocato da Napoleone e mal sopportavano l'avvento della restaurazione. Bastonare un passante sconosciuto, sorpreso in solitudine in piena notte, o prendere a sberla un ufficiale austriaco, entrare in un locale per buttare all'aria una riunione conviviale, o pestare un marito per portargli via la moglie erano questi i passatempi preferiti dalla Compagnia della Teppa, la quale rimaneva in vita dal 1818 al 1821 e finì i suoi giorni in un'aula di tribunale e 118 imputati. Il fattaccio che ne decretò la sporizione va ricordato. Due cervelli della banda, il sedicente barone Bontempo, anche noto come Mazza Seis, cioè la Mazza Sei, e lo svizzero Mauro Bischinkommer, organizzarono il rapimento di una ventina di dame, ma tra le più altezzose galanti dell'alta società, e le condussero alla villa Simonetta, dove era stato predisposto un sontuoso banchetto a base di manicaretti intrisi di afrodisiaci. Come commensali le attendevano altrettanti nani, racimonati da Nan Gasgiot, addobbati da re e principi con costumi affittati alla Scala. Il festino degenerò e la Teppa dovette intervenire per calmare a colpi di bastoni i nani più eccitati. Le signore furono poi riaccompagnate a domicilio indenni e non fiatarono. Ma lo scherzo era andato oltre i limiti. La gendarmeria ne venne a conoscenza e scattarono le manette. Fieu dei gen per ben e no del guast una batteria de marca Giovinaster quando che girava da tra perari e il bast oltre a del mal facevan di disaster. Questi sono dei versi de Vocen Vint, la gran battuta. Tarei al vent, bum bum compres de steppa, ma peu, na not. La pola l'ha bevuta una grama compagnia della Teppa. Redigio.it e la storia continua.